In altre parole.
Qualche giorno fa in Francia l'agenzia di media Inclusive ha annunciato che eliminerà 217 posti di lavoro su 383 che verranno sostituiti dal ricorso all'intelligenza, anche all'intelligenza artificiale. È forse il primo caso in Europa dovuto all'arrivo di questa tecnologia nel campo dei media, in quello giornalistico. Una recente ricerca americana prevede che l'automazione e l'intelligenza artificiale rimpiazzeranno il 4,9% dei posti di lavoro negli Stati Uniti entro il 2030, ma soprattutto le intelligenze artificiali generative influenzeranno le modalità in cui svolgiamo il nostro lavoro. Dunque, il nostro lavoro e il lavoro di tanti e tante in tutto il mondo cambierà anche nel settore del lavoro intellettuale proprio a causa dell'arrivo di questa nuova tecnologia. Buongiorno Rosalba Morese.
Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati.
Lei è ricercatrice, docente di psicologia e neuroscienze sociali all'Università della Svizzera Italiana, si occupa di psicologia sociale, di esclusione, inclusione sociale, supporto sociale, empatia, emozioni, psicologia e nuove tecnologie, quelle di cui anche oggi parliamo, e parliamo di questa rivoluzione che rischia di diventare fatale per molte lavoratrici e lavoratori, tra cui anche le giornaliste e i giornalisti, ahimè. Ma Rosalba Morese, proviamo ad affrontare la questione dal punto di vista della sua disciplina, le neuroscienze sociali. Di fronte allo sviluppo delle intelligenze artificiali, ci chiediamo cosa ci distingue dalle macchine. È possibile dare una risposta a questo interrogativo?
È possibile. Oggi sappiamo che la prerogativa dell'essere umano è proprio provare empatia. Ma chiediamoci che cos'è l'empatia. L'empatia noi sappiamo proprio, come è stata definita anche da Lieberman, che è uno degli autori che abbiamo citato ieri, che è uno proprio dei superpoteri del cervello sociale. Il cervello sociale è una parola chiave che ci accompagnerà tutta la settimana. Questo superpotere, l'empatia, ci permette di capire desideri, le intenzioni, l'intenzionalità dell'altro, significa prevedere le azioni che l'altro farà, ma anche sentire le emozioni degli altri. E proprio partendo da questa definizione, è una delle definizioni internazionali più accreditate, noi sappiamo che l'empatia rappresenta attualmente la sfida per l'intelligenza artificiale.
Ma che cosa ci permette di fare l'empatia come esseri umani? Perché è così importante dal suo punto di vista, dal punto di vista delle neuroscienze sociali?
Ci permette di relazionarci con l'altro, ci permette in particolare di essere appropriati in una situazione sociale, ci permette di capire cosa è opportuno e inopportuno e inappropriato, ci permette di capire l'altra persona, di costruire delle relazioni sociali, e questo ci permette di sopravvivere.
E dunque sopravvivenza anche grazie alle relazioni che si costruiscono con gli altri, anche attraverso l'empatia. Ma siamo proprio sicuri che con l'accelerazione delle tecnologie, delle intelligenze artificiali che abbiamo visto negli ultimi anni, siamo proprio sicuri che il prossimo passo non sarà una macchina, un software capace di provare empatia? È impossibile?
Questa è una domanda molto interessante ed è un po' la domanda che si pongono tanti ricercatori, e molte ricerche vanno anche in quella direzione per riuscire a risolvere questo quesito. Noi a un software possiamo dire come riuscire a decodificare i comportamenti delle altre persone, come riuscire a decodificare un'espressione del volto. Proviamo a immaginare già tutte le applicazioni che si hanno con riconoscimento facciale, ad esempio, quindi riuscire a decodificare l'espressione di un volto significa riuscire a capire l'emozione che prova l'altra persona, quindi individuare, decodificare, aiuta a prevedere quello che l'altro farà, perché se sappiamo che l'altra persona è arrabbiata, prova rabbia, possiamo prevedere il comportamento che metterà in atto successivamente. Ma questo cosa significa? Significa davvero provare empatia o è semplicemente riuscire a simulare l'emozione che prova l'altra persona? Il software può provare empatia? Questa è la domanda principale. Noi sappiamo oggi che programmando software riusciamo a simulare quello che l'essere umano può fare con un'espressione facciale, possiamo simulare una rappresentazione della realtà di un contesto sociale. Oggi, se noi partiamo da questa definizione di empatia che abbiamo detto prima, quindi anche sentire dal punto di vista delle emozioni, non soltanto simulare, capire, ma anche sentire quello che l'altro prova, ad oggi credo che non sia possibile, perché l'empatia ci rende umani.
Tra l'altro, l'empatia che permette agli umani di provare sentimenti anche verso le macchine. Mi viene in mente, non so se li ricorda Rosalba Morese, questi giochini che a un certo punto si erano diffusi tra i bambini, mi sembra di ricordare negli anni 90, i Tamagotchi, no? Questi schermini con degli animaletti che chiedevano di essere curati in qualche modo per sopravvivere. E in qualche modo questa è anche una particolarità che racconta il nostro rapporto con le macchine, con le novità tecnologiche, in questo caso l'intelligenza artificiale, la nostra capacità di provare empatia anche nei loro confronti, magari attraverso l'antropomorfizzazione delle macchine. Anche questa sarà una tendenza, probabilmente, Rosalba Morese.
Assolutamente sì, nel senso che il nostro cervello sociale cosa fa? Il nostro cervello sociale cerca di trovare un significato sociale nel mondo ed è proprio un modo, un paio di occhiali che ci permette di vedere la realtà da questo punto di vista. E quindi cosa facciamo? Noi proiettiamo, o meglio, tendiamo a attribuire degli stati mentali, quindi delle emozioni, dei pensieri, anche proprio un'intenzionalità all'azione verso l'esterno perché noi abbiamo bisogno di leggere il mondo da un punto di vista sociale, quindi è proprio una nostra natura, noi siamo animali sociali.
E la paura della sostituzione dell'umano da parte della macchina è ovviamente lo spettro che influenza in qualche modo il dibattito attuale, una vecchia paura che ci viene dalla letteratura, dal cinema. Lei la reputa possibile questa sostituzione dell'umano?
È possibile sentire questa paura perché si percepisce, ma anche attraverso questi racconti, attraverso i film, no, di questi scenari abbastanza apocalittici. È una paura e come tutte le paure si caratterizza per l'irrazionalità. Se ci pensiamo, l'essere umano è per natura tecnologico, è la nostra natura. Il nostro cervello stesso è un simulatore della realtà. Noi abbiamo il nostro cervello, cosa fa? Ci rappresenta il mondo e questa rappresentazione è un modo per simulare la realtà esterna. E noi come esseri umani siamo riusciti a creare nella storia le innovazioni tecnologiche. Quindi, a differenza delle macchine, noi abbiamo delle caratteristiche di unicità. Se noi proviamo a pensare, tanti esseri umani differenti, con le stesse esperienze, nello stesso contesto sociale, nella stessa famiglia, nello stesso paese, mettono in atto comportamenti differenti e questa unicità è tipica dell'essere umano. Una macchina no, perché? Perché quando viene programmata tendenzialmente è portata a dare comunque le stesse soluzioni. Quindi è l'essere umano il centro dell'innovazione tecnologica e dal mio punto di vista ad oggi non è sostituibile da questo punto, da questo, su questo proprio modus operandi.
Ma questa corsa in qualche modo all'imitazione del cervello umano, che effetto le fa dal punto di vista della sua disciplina, le neuroscienze sociali? La impressiona, le fa paura o trova che sia una corsa, una cosa molto importante dal punto di vista scientifico e anche esaltante come è per alcuni?
A me incuriosisce molto perché ovviamente il progresso e l'innovazione è sempre qualcosa di vantaggioso, ecco, per l'essere umano, quindi sicuramente io leggo tutto ciò con molta curiosità dal mio punto di vista nell'ambito della ricerca e scientifico. Ovviamente ogni progresso tecnologico, come quello dell'intelligenza artificiale, comporta delle incognite, bisogna cercare di capire questa evoluzione tecnologica, ma anche guidarla verso qualcosa, e quindi sta a noi, come esseri umani, guidare anche tutto ciò verso una società più umana.
Una società più umana e lo dicevamo, le ricerche, forse questa è una delle cose più particolari, le ricerche mostrano, quella che abbiamo citato all'inizio, che a essere probabilmente colpiti prima, dall'arrivo delle intelligenze artificiali sono una serie di lavori che hanno a che fare con l'utilizzo di saperi molto complessi, no? Le professioni intellettuali. Anche questo fa molto effetto. Tra pochissimo nel nostro spazio riviste parleremo dell'impatto che queste nuove tecnologie possono avere, per esempio, sul mondo letterario, sulla traduzione, sul mondo editoriale. Anche questo fa pensare, no, Rosalba Morrese?
La creatività è un altro aspetto che viene studiato in ambito scientifico, anche neuroscientifico, e la creatività fa parte di quella unicità di cui parlavamo prima. Quindi noi siamo il prodotto di emozioni, pensieri, comportamenti, di quello che abbiamo vissuto, ma anche del contesto sociale che abbiamo intorno. E abbiamo questa caratteristica proprio di unicità che ci rende in qualche modo irriproducibili.
Ebbene, speriamo che effettivamente non ci siano macchine che possano in qualche modo riprodurre o imparare la creatività e che questa rimanga una prerogativa sempre degli esseri umani. Rosalba Morese, grazie mille per questa chiacchierata e appuntamento domani mattina.
Grazie a voi, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.